Vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal Comites, il Comitato degli Italiani in Nuova Zelanda,
con fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano, invece
un'altra domenica.
Buongiorno.
buongiorno a tutti. Come va, Antonella?
Bene, adesso mi sento molto meglio perché sta cominciando ad uscire fuori il sole. Sole mio.
Viva! No, Auckland sta cambiando, quando esce il sole è un'altra cosa, è troppo bello.
Sì.
Pure io sono contenta.
E tu come va?
Benissimo, sono contenta, sono qui.
Meno male. Perché sei stata via, poi sei tornata.
Ed eccomi qui.
Ed eccoti
patapuff.
Qua.
Senti, però più di parlare con te dell'estate, eccetera, eccetera, io voglio parlare di altre cose. No, okay. Voglio parlare di altre cose oggi. Okay. Basta.
Di che cosa vuoi parlare, Carla?
Allora, io è una cosa di cui noi sentiamo un sacco di domande dai nostri ascoltatori, eccetera, eccetera. Mentre io stavo via, Antonella ha incontrato una simpaticissima napoletana.
Sono tra i napoletani oggi.
Esatto,
io.
Elena Bollino, che è una consulente di migrazione. Giusto, l'ho detto bene?
Giusto, bravo.
Ciao.
Benvenuta,
ciao,
Elena.
Grazie per avermi qui.
Piacere.
Perfetto.
Nostro.
Senti, Elena, allora noi abbiamo qui, Elena sta qui nello studio oggi, non succede sempre, perché
no,
noi normalmente
parliamo
la gente al telefono, siamo fortunati, c'ha un bel sorriso pure.
È napoletana.
Esatto. Senti Elena, la tua storia, dall'inizio, cioè sei napoletana?
Sì.
Parti da lì, dai.
È lontano.
Lo so.
Facciamo notte.
E dai, ci abbiamo il tempo, dai.
Allora, sono nata e cresciuta a Napoli. Adoro la mia città tuttora. Però ho sempre avuto la passione per i viaggi. Per le lingue, per i viaggi, per le culture. Quindi ho deciso a un certo punto di andarmene a Londra e farmi un'esperienza lì.
Quanti anni avevi quando hai fatto il tuo
19.
19?
Sì.
Per cui avevi finito la scuola?
Sì, però stavo all'università.
Ah.
E poi da lì è successo che, non contenta, giustamente, perché c'è a Londra, sì, vabbè, però c'è di più da vedere.
Certo.
Il mio secondo anno di università ho deciso di andarmene in Cina.
Wow.
Per 4 mesi.
E come mai?
Perché?
Ma è tutto successo perché, allora, era una scommessa che avevo fatto con mia madre, perché lei ha detto
ah, guai.
Mi ha detto vuoi fare l'università? Che all'inizio l'università non la volevo fare. E lei mi disse vabbè dai, fai l'università, tanto si sembrava con le lingue, perché non provi il cinese, che ho questa passione per la Cina già da piccolina, che scrivo caratteri così. Così prendevo l'enciclopedia e scrivevo caratteri, non ditemi come e quando. E poi è successo che mia mamma, io ho detto guarda mamma, io mi scrivo all'università però voglio andare in Cina, lei mi ha detto sì, ok, va bene, in Cina. Poi lei sperava che io trovassi un ragazzo e rimanessi in Italia.
Un ragazzo cinese, eh?
Un ragazzo italiano.
E mamma napoletana non è che vuole questo, eh?
No, vabbè, lei è, diciamo, una persona molto democratica, però insomma lei sperava che io mi dimenticassi di questo viaggio. No. E quindi a un certo punto sono andata lì con le mie amiche, perché erano un gruppo di studentesse che volevano andare tutte quante insieme, allora era anche una buona scusa per dire mamma guarda, andiamo con questa persona che poi le conosceva, così. Poi sono tornata in Italia e ho deciso di tornare là da sola e sono stata 2 anni e mezzo.
Oh.
Sì. Ed è stata una bellissima esperienza, perché comunque è un paese a mio avviso molto bello, la gente è c'è un po' una tradizione di famiglia molto simile a quella italiana. Mm-hmm. Quindi è una cosa bella, quindi mi sono trovata proprio a mio agio. andare in bicicletta,
mangiare un sacco pure loro.
Sì, 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 cioè famiglia, mi sono io sono arrivata a un punto che stavo solo in mezzo ai cinesi, per cui mi ero probabilmente quasi dimenticata la mia lingua, perché andavo nelle mense dove ci sono i cinesi, tant'è vero che mi guardavano tutti strani, dice, ma che ci fa questa qua? Però io ci andavo. Lavoravo solo con i cinesi, vivevo in un'area dove c'erano parecchi cinesi e quindi ero praticamente naturalizzata quasi. Poi per un motivo di lavoro, perché i contratti non erano vantaggiosi, dovevi occuparti tu di tutte le cose burocratiche, me sono tornata in Italia, non contenta, sono ripartita.
Aspetta, un attimo, ma la lingua, quanto ci è voluto per parlare cinese, scusa, perché non è una lingua facile?
No, non è una lingua facile, all'inizio eravamo in 35 al corso di cinese, siamo finiti che in 5. Wow. Che ci sono laureati,
cioè,
e non è facile.
Scartano proprio a valanghe.
No, uno ci rinuncia, o diventi proprio che va, è come se andassi a scuola proprio, che devi andare ogni corso. E io quindi passavo le mie giornate all'università, al centro di Napoli, cioè era diventata casa mia praticamente, che mangiavo, andavo la mattina e tornavo.
Ma sì.
E poi, diciamo, 3-4 anni. Però ci sono stati casi di persone, mie colleghe all'università, che hanno studiato per 3-4 anni, poi non praticandolo ovviamente se ne sono dimenticate,
certo.
Quindi automaticamente ci devi andare, se non ci vai non...
Certo, è come, vabbè, succede con tutte le lingue.
Secondo
così, no?
Me sì.
Io ho visto che per esempio l'ultima volta che sono stata in Italia all'aeroporto ci sono persone che parlano il cinese, cosa che sono rimasta molto... Perché non, sapendo che non è una lingua facile,
no.
Ma guarda, cioè c'è gente che ce la fa. E...
No, sì. E ti faccio un esempio: è tutto basato sui toni. Su questo sto parlando del mandarino, che poi c'è il cantonese, ci sono altre. Però la lingua ufficiale del paese è il mandarino. Se tu dici ma, proprio ma, la parola ma, se lo dici ma è cavallo, se lo dici ma è mamma.
Vabbè, ma grazie. mamma. Se lo dici a Napoli, dici mamma. Sì, lo so, in cinese.
Sì, ce l'abbiamo pure in italiano, Olma.
No, comunque sì, ho sentito questa cosa dei toni. Ciò vuol dire che non solo stai facendo una pratica di lingua, però anche di cioè.
Di orecchio,
lo so che
anche,
la lingua,
certo.
E orecchio sono quasi le stesse,
sì,
cose, però
sì.
Sono anche cose separate, cioè
sì.
Veramente devi cambiare il tuo...
Devi cambiare praticamente proprio il tuo, la tua, come si dice?
È una percezione
dei suoni completamente diversa.
Esatto.
Tanto è vero che io ai primi tempi, mi mamma pensava che si diventava matta, quando studiavo ci dicevano praticate i toni, allora ci sono 4 toni, E quindi io dovevo prendere una sillaba e dovevo praticare questi 4 toni, quindi era ma.
E lei ha fatto, ma tu hai detto che tu sei andata a fare il cinese e mo fai il violino.
E mia mamma pensava che fossi andata matta, cioè, questa l'ho mandata all'università, mi è diventata matta, oddio che ho fatto. Quindi comunque sì, è molto difficile, se tu sbagli il tono cambi completamente il significato e potresti anche insultare qualcuno.
È certo, è logico. Dico, meglio che io non lo
sbaglio. Ma quelli sono problemi internazionali comunque.
Ah, sì,
secondo
sì,
me
sì.
Pure.
Prescindere dalla lingua.
Specialmente con i gesti, oddio,
sì.
Non voglio proprio andare là.
Fantastico, allora poi la Cina, dalla Cina...
Alla Cina sono andata a lavorare in Francia, che un mio amico ha detto, guarda, ci sta Euro Disney che sta facendo un colloquio in Italia, si sta girando l'Italia, mi vuoi accompagnare? Sono andata a accompagnare, a lui non l'hanno preso.
E te l'hanno preso a te.
E quindi sono andata lì.
Siete ancora amici?
No. Ma non per quello, proprio abbiamo perso proprio
i contatti.
E quindi da lì poi di nuovo a Londra, dopo aver provato per molti anni a trovare lavoro in Italia, che era praticamente impossibile, cioè lo trovavo pure, però era tutto contratto interinale, niente di
guai, diciamo, che abbiamo qua adesso,
sì, ma
quasi,
peggio secondo me in Italia. E da lì poi sono andata a Londra, e lì ci sono rimasto un bel po'. Perché Londra era l'unico posto a cui potevo pensare, dove avevo esperienza già, mi trovavo a mio agio ed era vicino a casa, quindi ogni volta se vuoi andare in Italia,
EasyJet 29 sterline,
esatto,
le valigie, arrivi il giorno dopo.
Beh, non fai niente, comunque
almeno ci arrivi
se ti vai a fare la mozzarella, la pizza, cioè, non fa niente, non fa niente,
si fanno questi sacrifici.
Esatto. Senti, aspetta, mettiamo una pausa su Londra,
mettiamo una pausa su Londra e facciamo un piccolo stop e andiamo a sentirci Estate di Negramaro, che è una delle canzoni che ci ha scelto Elena adesso. E perché?
Perché mi ricorda una bella estate.
Non ci ha detto altro. Ok, abbiamo capito.
E anche perché ho bisogno dell'estate, per favore.
Lo so.
Perfetto, allora sentiamocela. Gabbiano neozelandese.
Gabbiano neozelandese, no. Dai. Allora, senti, io sono ancora curiosa. Allora, abbiamo messo la pausa su Londra, tolgo la pausa, continuiamo, dai. Da Londra?
Da Londra, io nel frattempo mio fratello si era trasferito in Nuova Zelanda, e qui arriva la Nuova Zelanda. Mia mamma era qui. E ogni tanto facevo, cioè, Elena vieni, io facevo, ma io sto bene a Londra, che devo venire a farla? Cioè, mi piaceva come posto, però in quel periodo mi sembrava un po' troppo tranquillo.
In quel periodo?
In quel periodo, ecco. E quindi ogni tanto dicevo, sì, venivo qui per vacanze, diciamo, per vederli durante le vacanze, però poi tornavo a Londra. Se non che per tutta una serie di situazioni familiari e personali, l'ultima vacanza che mi sono fatta qua che poi non è più vacanza, che poi è diventata, che sono rimasta qui. Vengo a dicembre, ci sono stati un po' di problemi a casa, un po' di problemi familiari, per cui dico vabbè, mo vedo se riesco a trovare qualcosa, e chiedo un po' in giro e trovo lavoro.
Nuova Zelanda.
Sì. E mi sponsorizzano subito.
Che tipo di lavoro era?
In effetti ero c'era questa scuola che aveva bisogno di una consulente receptionist. Sai, questi multi position, che è tutto,
che poi alla fine vai a finire,
alla fine fai
tutto.
due tre cose
anche il tiramisù
che poi ero anche il tiramisù, esatto. E diventa, in effetti poi lui ha visto le mie skills e ha detto vabbè, tu secondo me andresti meglio per un business development executive. Perché sapevo molte lingue, va bene per gli studenti asiatici, come va bene pure per gli studenti sudamericani, eccetera, europei, eccetera, eccetera. E quindi ho iniziato lì. E ho cominciato a fare anche career advisor, consigliavo agli studenti come scrivere il curriculum, come fare i colloqui, eccetera, eccetera. E da lì poi ho preso la residenza. Ed eccomi qua.
Bella storia. Sì. E tuo fratello vive ancora qui?
No, lui se n'è andato in Australia, ma l'ho lasciato qua.
Ma tuo fratello che cosa faceva? C'aveva un figlio?
Lui aveva un ristorante qui. E poi l'ha venduto e è andato in Australia.
Lo conoscevo tuo fratello.
Alessandro,
c'aveva il figlio a scuola con mio figlio.
Ecco
perché io quando
ecco
ti ho
perché.
Visto lo
che mio fratello ci somigliamo un parecchio.
Ecco, esatto. No, vabbè, ora ho messo tutto, finita l'immagine, ora è completa. Ok, perfetto. E ora ti trovi qui lavorando per questa ditta che si chiama Great Life. Piace la mia pronuncia?
Bellissimo.
Non è It's great.
Great Life Immigration Services. Sì. E sei una consulente di immigrazione.
Sì.
È un lavoro che ti piace?
Moltissimo, sì.
Ah, perché ora, cioè, ci sei andata fino a fondo, no?
Sì, in realtà è una passione che è iniziata perché ho lavorato per 5 anni in immigrazione. Quindi è iniziata... ho sempre avuto una passione per legge, però studiare all'università legge, mi piacevano più le lingue. Mm-hmm. Quando poi ho incominciato a lavorare all'immigrazione, ho visto le leggi in immigrazione, ho cominciato a interpretarle, chiarirle, a studiarle. Là mi è venuta proprio la passione, perché ho cominciato a vedere anche la mia trasformazione da immigrante, come è successo tutto quanto. E automaticamente ho detto vabbè, con questo potrei anche aiutare altre persone, perché c'è un sacco di persone che hanno difficoltà a decifrare la legge, perché ci sono alcune, come si dice, aree, come si dice, gray areas, che non sono sempre anche all'interno dell'immigrazione, certe volte ognuno la interpreta in maniera diversa.
Sì, 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 assolutamente.
E quindi avere qualcuno alle spalle che possa comunque aiutarti nel processo, che già secondo me trasferirsi in un altro paese diventa molto stressante, specialmente se hai famiglia, figli, eccetera. Poi il fatto di avere delle leggi che sono scritte in un'altra lingua è difficile anche per quelli che parlano inglese.
Infatti lo stavo per dire.
Io ho avuto situazioni dove appunto anche i neozelandesi che sponsorizzavano persone per venire qui per vari visti si trovano in difficoltà a capire. Quindi non è una cosa che riguarda solamente quello, la persona che non parla inglese, è proprio un fatto secondo me generale.
E poi, cioè, non tutti facciamo gli stessi lavori, per cui noi sappiamo quello che sappiamo. L'immigrazione è un'altra cosa, per cui io, anche che se l'inglese lo parlo meglio dell'italiano, cioè io mi vado oggi stavo leggendo un sacco di cose sull'immigrazione, ho detto cavolo, non è facile.
Sono situazioni poi complesse, perché poi fra l'altro vanno, ci sono vanno sempre cambiando le leggi, perché sì, l'immigrazione ha anche a che fare come popolare un paese per quanto riguarda il lavoro, ci sono tante diverse sfumature per quanto riguarda l'immigrazione, non è una cosa semplice.
È così diverso. Quella cosa che a me mi stupisce e poi mi interessa anche, per cui cioè, abbiamo tante domande da chiederti, è che tu puoi dire, allora ci sta questo ragazzo di 18 anni, vuol fare questo, quello e quella, e questo è un caso. Però il prossimo diciottenne è proprio un'altra cosa. Cioè
sì, ci sono un sacco di variabili che tu devi tenere in considerazione. Prendi una persona, due persone con le stesse caratteristiche, stessa età, stessa esperienza magari, che ha magari uno ha il visto e l'altro no, possono essere variabili. Io posso dare solo degli esempi più comuni, diciamo. Problemi di salute. Problemi con la fede in pedale, cioè so-called character requirements. I contratti possono essere uno è fatto bene e l'altro è fatto male, per quanto riguarda la paga, per quanto riguarda le ore di lavoro. Sono tantissime le variabili. C'è stato recentemente un caso, anche in seguito agli ultimi recenti cambiamenti ci sono stati in agosto di quest'anno, dove c'era una persona che noi abbiamo assistito qualche mese fa, prima dei cambiamenti, che aveva avuto il visto di lavoro. Ora, dopo i cambiamenti ci sono stati, stesso contratto, stesso imprenditore, stessa compagnia, stesso tutto, l'immigrazione ha fatto problemi.
Ma scusa, era una rinnovazione di contratto?
Era più che altro prolungare il contratto. E quindi era tutto uguale, soltanto la data. C'era questa cosa che probabilmente, se non questa persona non avesse avuto noi a decifrare esattamente l'immigrazione a cosa volesse, probabilmente a quest'ora non avrebbe avuto il visto. Perché sono proprio clausole che in immigrazione va a vedere.
Invisibili, se uno non lo... l'occhio sì. Non...
Allora, se tu non sai la legge, non capisci esattamente l'immigrazione, perché poi capita spesso che l'immigrazione ti mette la legge alla fine, e allora tu dici, sì, ok, però che faccio adesso? E quindi non è facile, non è una cosa molto facile, credo.
E allora questa compagnia tua che fa questo lavoro, che mi sembra molto interessante, by the way, lavora con tutti, stiamo parlando di italiani,
tutti
brasiliani, iracheni,
tutto il mondo,
E la sede è a Auckland?
È a Auckland, sì.
E quanti di voi siete?
Siamo al momento 3. In Nuova Zelanda, e poi c'è un assistente che sta in Sudafrica, perché il proprietario, il direttore, è sudafricano. E molti dei suoi clienti sono anche sudafricani, quindi in tutto 4.
E la percentuale di italiani che vengono da voi sono tanti o no?
Stanno incominciando a venire, però è una cosa recente. Non ce ne sono stati molti in passato.
Ma ci sono molte persone che cercano di fare tutto il processo da solo?
Penso ce ne siano. Il problema, se lo vuoi chiamare problema, perché poi ogni caso è differente, c'è anche la persona che ce la fa a farlo da solo. Il problema è che, come dicevo prima, nel caso di questa persona che prima ha avuto il visto approvato e poi ha avuto un problema con lo stesso tipo di documenti, è che ti trovi spesso o a dimenticarti qualcosa di importante o a non capire esattamente cosa vuole l'immigrazione. Ed è lì che poi capita, come è capitato qualche volta, che l'immigrazione ti manda la lettera dicendo: guarda, tu hai bisogno di questi documenti, ho bisogno di clarificare questi punti, chiarire questi punti quanto più presto possibile. E nel frattempo, mentre ti manda questa lettera, il tuo visto scade. E quindi tu rimani senza visto,
Cioè, questo quando, mentre sei qui?
Sì, certo.
Senza visto, che poi è illegale, no?
È illegale, quindi tu sei unlawful, diciamo, sì. Quindi non hai diritto di richiedere un visto. Le opzioni che ti vengono date sono di lasciare immediatamente il paese, che è quella migliore, o di rimanere qui e fare la richiesta al Section 61, che è sezione 61, e che in realtà è una richiesta di un visto, perché al momento in cui tu non sei più non hai più un visto in Nuova Zelanda, automaticamente non puoi fare una domanda di visto. Non hai il diritto
di fare la domanda perché sei fuori regola.
Sei fuori regola, quindi puoi fare solo la richiesta.
Anche con l'assicurazione e cose del genere sei fuori, perché con
c'è anche il senso.
Nel senso, l'assicurazione medica, eccetera, eccetera, perché l'assicurazione medica dice che tu devi avere tutti i propri visti, eccetera, eccetera, eccetera. Se tu la fai in Italia per questo periodo, non ti copre.
No? Ah, io non lo so, che ci sono assicurazioni che coprono già dall'Italia, però non lo so esattamente. Non è il mio campo.
Scusa, no, è una cosa un po' diversa.
Sì. Ma stavo pensando, cioè, tu quando diventi unlawful senza questo visto, proprio diventi quasi un criminale, no? Perché poi.
Criminale proprio no, però. Più tempo stai senza visto in Nuova Zelanda, più poi ci sono problemi una volta che esci dalla Nuova Zelanda a rientrare con un visto, perché poi ti fanno domande perché sei stato senza visto per un certo periodo di tempo, quindi tu devi avere la possibilità di spiegarti.
Quello che so da esperienze non proprie, però, che ho visto in giro, è che uno deve proprio seguire le regole, perché poi quello che succede è che scattano adesso che tutto è computurizzato. Allora, una volta che uno esce, entra, comincia, rientri, cominciano a fare storie, eccetera, e cominciano i guai, complica la situazione un
pochettino. Sì, si complica, non è impossibile risolverla, però comunque si complica. Ed è lì che poi arrivi che ti trovi perso e non sai cosa fare, ecco. Quindi noi cerchiamo di agire prima che tutto questo succeda aiutiamo il cliente a fare i passi necessari per rinnovare il visto, e se c'è dei problemi noi siamo lì per rappresentarli.
Che mi immagino che queste situazioni succedano a volte quando uno è un po' indeciso se rimanere o tornarsene a casa, lascia passare tempi e poi...
Può succedere per vari motivi, può succedere perché hai dimenticato di mettere, appunto, se lo fai da soli, se si fa da soli si può dimenticare un documento, senza quel documento la richiesta di visto viene considerata incompleta e quindi non l'accettano proprio, te la rimandano indietro. Te la rimandano indietro e nel frattempo poi incomincia il processo, è che se te la rimandano indietro un giorno prima che il tuo visto scade diventa un problema.
Senti, ma questo tema è fortissimo, è troppo, per cui noi non ti possiamo lasciare, ci dispiace, però devi tornare e basta, per cui noi faremo un'altra intervista dopo questa. Ci dispiace perché noi abbiamo 150 domande, però il programma è finito, però voglio far sapere ai nostri ascoltatori se avete bisogno di questi consulenti, www.greatlife.co.nz. Elena Bollino, è importante che vi ricordate questo nome, Elena Bollino, perché è inutile andare a qualcun altro quando avete questa bella napoletana che vi può aiutare. Allora lo ripeto perché ci sono tante di quelle domande.
Poi metteremo il sito
su Facebook, www.greatlife.co.nz. Elena, non ti lasciamo, basta, sei rapita, ce la teniamo per questa settimana.
E ci sentiamo la settimana prossima. Adesso scappiamo perché sta proprio per finire il programma questa settimana. Grazie tantissimo.
Grazie,
Elena.
E chi sentiamo?
E ci sono finito
no!
il tempo. Carla, andiamo subito. Cantiamo noi, cantate voi, cantate.
No, non sei pazza.
Povero Pino.
Alla prossima.
Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao.
On
Onda Azzurra, ogni domenica alle 11.20 di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/Onda Azzurra.
Grazie, Comite.